Se una donna dirige un anime con un sacco di fanservice, allora siamo a posto, giusto? Buongiorno, buonasera e benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Disanime, il podcast che, quando ve lo nominano, fate finta di non conoscerlo, un po' come si fa per i siti porno. Domandina veloce, vi siete mai chiesti da dove arriva questa?
Sa, game o hajimeyo.
Quella cosa che metto per segnalare il punto della puntata dove andiamo con gli spoiler? Ecco, questa settimana parliamo proprio di quella serie, che si chiama No Game No Life. Tra parentesi, visto che qualcuno me l'ha chiesto, quella parte vuol dire va bene, cominciamo a giocare, che è un po' la catchphrase di quest'anime che è incentrato sul gioco d'azzardo e mi sembrava una roba carina per la parte in cui si comincia a giocare veramente con gli spoiler. Ma prima, visto che è stata molto apprezzata nell'ultima puntata, andiamo con la rubrica che grandi e piccini attendono con ansia. Questa settimana anime, vai con la sigla.
You're the jerk, jerk, jerk of the week. You're a jerk and it's your week. You really outdid yourself. Like a crazy super jerk. You're probably a big jerk every week. But this week, you're the jerk of the week.
Grazie a me del futuro che stai montando questa puntata.
Prego!
Allora, questa settimana anime ho finito di vedere Haikyuu, che devo dire è fastidiosamente bello. Fastidio numero uno e forse il più grande, ora sono costretto ad aspettare che finisca, che è il motivo principale per cui io non guardo le serie mentre sono ancora in onda, perché faccio schifo ad aspettare. No, non sono capace, non voglio, ma ormai, almeno per Haikyuu, sono costretto a farlo. Mannaggia me. Secondo poi mi dà super fastidio che mi sia piaciuto nonostante sia sulla pallavolo, che è uno sport che mi sta un po' qui. E questo è grave sia perché mi costringe a riconsiderare una cosa che pensavo e a noi vecchi non piace riconsiderare, sia perché per tutto il tempo ho pensato: ma bastardi, non potevate tirare fuori una cosa dello stesso livello sul basket? Che nervoso. Terzo fastidio, l'anime mi è piaciuto moltissimo, ma se dovessi dire perché, se dovessi dare le ragioni, non succede, ma metti che io abbia un podcast sugli anime e che sarebbe carino se prima o poi ne parlassi, non saprei proprio cosa dire. E tutto questo farà sì che io non ne parli, almeno per ora, magari aspetto che finisce e poi metto lì con calma e pazienza e vediamo un po' perché mi è piaciuto. A parte Haikyuu, ho finito le ultime puntate che mi mancavano di The Great Pretender, proprio prima di iniziare a registrare questa puntata. Se ve lo state chiedendo, no, non sono ancora state rilasciate qui da noi, ma con i potenti mezzi del VPN me ne sono fregato altamente. Scusa, però non posso mica aspettare te, cara Netflix Italia. E devo dire che si è definitivamente consacrato a capolavoro, probabilmente sarà uno dei finalisti di Top Anime 2020. Direi che con questo finale è forse passato dall'8 al 9, che come sapete è il mio voto massimo. Bravo Great Pretender. Tra le altre cose successe questa settimana anime, il film di Demon Slayer continua a sbriciolare tutti i record di incassi. Ha già raggiunto 10 miliardi di yen in 10 giorni, il record precedente apparteneva alla Città Incantata, che per arrivare a quella cifra ce ne aveva messi 25 di giorni, seguito da Your Name e il primo Harry Potter, che li avevano fatti in 28. Stiamo parlando sempre del Giappone, ovviamente. Quindi la metà del tempo praticamente del precedente record, non c'è veramente più storia. Ormai sono più di due settimane che fa crashare anche i server della catena di cinema Aeon perché non riescono a stare dietro alla mole di prenotazioni che gli arrivano, una cosa veramente senza senso. Comunque anche il film di Violet, che ormai è fuori da più di un mese, se la stava cavando egregiamente, certo che confronto a quell'altro non ha senso neanche parlarne. Noi comunque non possiamo vedere nessuno dei due perché siamo stronzi e quindi per ora possiamo solo cedere alla blasfemia e alla violenza gratuita mentre aspettiamo con frustrazione. A parte questo, sono state annunciate un po' di serie questa settimana anime, intanto la terza di Kaguya-sama, dai. Poi The Way of the House Husband, una serie di Netflix in cui uno yakuza si ritrova a fare il marito casalingo, che voglio dire, perché no, la guardo volentieri. Parlando di Netflix, hanno anche rilasciato la lineup degli anime per il 2021. A parte che c'è un anime che sembra bruttissimo sulle terme romane e la roba dello yakuza casalingo, c'è JoJo parte 3 e 4. C'è JoJo, ragazzi. Dai, 2021, dai, ce la puoi fare se ci credi, dai. Ah, Netflix ha anche annunciato che stanno programmando di fare un anime basato su Assassin's Creed. Notizia che mi lascia con sentimenti, diciamo, ambivalenti, ma comunque peggio del film non può essere, quindi vedremo. E basta, mi sembra. Per questa settimana è tutto, direi. Dai, andiamo avanti con la puntata. You're the jerk of the week. Bene, allora, No Game No Life. No Game No Life è un anime del 2014 della nostra cara Madhouse. Era un po' che non la nominavamo, eh? Ciao Madhouse. Su My Anime List è al 10° posto all time per popolarità, proprio tra Naruto e Your Name. Si merita la sua posizione? Boh, della popolarità a me me ne frega il giusto, però se ci può stare Naruto non vedo perché non ci possa stare qualsiasi altra cosa. Voglio dire, alla 3 c'è Sword Art Online, quindi ecco. E come Sword Art Online, anche questo è un isekai, cioè quel genere dove delle persone del nostro mondo vengono teletrasportate in un mondo fantasy. Tra parentesi, questo e Konosuba sono gli unici due isekai che riesco a guardare abbastanza volentieri e che secondo me sono gli unici sopra le 6. Però è innegabile che se fate parte della community degli anime, di No Game No Life ne sentirete parlare, quindi tanto meglio averlo visto. Alla regia abbiamo Atsuko Ishizuka, che più recentemente era alla regia di A Place Further Than a Universe, uno show che è piaciuto praticamente a tutti, tranne che a me, ma questo è un altro discorso. Comunque, come anticipavo nell'intro, questa è una serie che non si fa problemi ad andarci giù pesanti con il caro e vecchio fanservice. Uno dei due protagonisti principali infatti ci viene presentato subito nella primissima scena con una bella inquadratura dal basso verso l'alto che si preoccupa di farci vedere tutto quello che c'è sotto la gonna senza troppi filtri. Ah, sì, il personaggio ha 11 anni. Però, visto che alla regia c'è una donna, non lo so, cosa facciamo, va bene? Vabbè, il pippone sul fanservice ve lo risparmio, tanto lo sapete. Per quanto riguarda l'animazione, è molto brillante, ma non brillante nel senso innovativa. No, no, brillante proprio nel senso che i colori sono sparati a 2000. E va bene, sapete che a me piace se si sperimenta un po' con il palette dei colori, e sono d'accordo oltretutto se si sposa bene con il tono sopra le righe della serie. Però magari anche un po' meno, ecco, perché sinceramente fa un po' male agli occhi come cosa. Non lo so, sicuramente è un'animazione di qualità, ma a me personalmente non mi ha convinto al 100%. Quindi, isekai, una tonnellata di fanservice, animazione so and so, abbiamo tutte le red flag necessarie per non guardarlo proprio questo anime. E invece per una volta possiamo anche ignorarle. Va bene, trama. La storia ruota attorno a due fratelli di nome Sora e Shiro. Lui, Sora, 18 anni, lei, Shiro, di 11. Questi due fratelli sono quelli che in gergo vengono definiti degli Hikikomori. Per quelli di voi che non lo sapessero, gli Hikikomori sono delle persone, spesso adolescenti o comunque nei primi 20, che scelgono di autoesiliarsi dalla vita sociale per le ragioni più disparate e rimangono rinchiuse in casa solitamente a giocare ai videogames. Ma non una cosa blanda del tipo «No, scusate raga, oggi non esco perché devo finire Zelda», cosa che potrebbe essere successa anche ad alcuni conduttori di podcast. No, proprio una cosa definitiva del tipo «Tengo un secchio in camera dove faccio i bisogni perché non voglio uscire dalla mia stanza neanche per andare in bagno». Questo è un concetto che a noi occidentali, e soprattutto a noi italiani, potrebbe sembrare surreale, ma purtroppo è un problema serissimo che in Giappone è molto diffuso. Comunque, tornando a Bomba, questi fratello e sorelle Kikomori stanno tutto il tempo a giocare a praticamente qualsiasi cosa si possa giocare su uno schermo. E caso vuole che siano i più abili giocatori del mondo, non perdono mai. E sono conosciuti dappertutto con il loro nome d'arte Vuoto, nel senso che lasciano uno spazio bianco dove dovrebbe andare il nickname. E, come detto, sono famosi per non aver mai perso niente, neanche contro giocatori che citano come Nabbi, visto che Vrasi è giovane. Un giorno vengono sfidati per mail ad una semplice partita di scacchi e, dopo aver vinto anche questa sfida, il mittente si rivela loro come Tet, il dio di una dimensione fantasy parallela che li teletrasporta immediatamente nel suo mondo. In questo mondo magico, ogni sorta di conflitto, dai predoni che vogliono derubarti per la strada alla scelta di un nuovo re, viene deciso tramite l'abilità al gioco, invece che dalla violenza, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, uno per strada ti insulta la mamma, vi fate una bella partita a briscola e ora lui è obbligato a lavarti la macchina. Bello, vero? E questo è particolarmente calzante per i due fratelli che non hanno mai perso una sfida e che quindi si cominciano a cimentare in un gioco dopo l'altro, con poste in gioco sempre più esagerate per ottenere sempre più potere all'interno di questo nuovo mondo e con l'obiettivo finale di sfidare proprio Tet, il dio che li ha convocati lì in primo luogo, e diventare i nuovi signori totali del mondo. Quindi sì, in pratica è un grosso tournament arc alla Win or Go Home. Abbiamo i nostri protagonisti che vengono messi alla prova sfida dopo sfida, ma che per esigenza narrativa sono imbattibili. Quindi non abbiamo mai quella cosa un po' alla Kakegurui o alla Kaji, dove il nostro protagonista può eventualmente perdere. È proprio il fatto che questa possibilità esiste da corpo e tensione all'opera. Ma abbiamo più una cosa del tipo: vediamo questa volta come la sfangano. Non a caso, una delle catchphrase dei protagonisti è proprio: il gioco è già vinto prima di cominciare. Fidati che se ci vedi giocare a qualcosa è perché vinciamo. Quindi questo lo rende uno show prevedibile e noioso? Non necessariamente. Perché se la sfida è abbastanza interessante e orchestrata bene, non importa tanto sapere il risultato. Quello che importa è il viaggio, come diceva Thomas Elliot. E in definitiva analisi, questa serie lo fa. Al netto dei mille difetti, No Game No Life è una serie che intrattiene, e lo fa da un lato tramite questa meccanica di vediamo come vincono questa volta, molto semplice ma molto efficace, e dall'altro con un mix di comicità basato sul citazionismo. E le citazioni, se cogli riferimento, e se sono usate bene, sono una cosa che su di me ha sempre effetto. Se fossi un Pokémon, sarebbero il mio è super efficace. Ok, sì, va bene, c'è una JoJo reference e ho completamente perso la testa. Va bene? Siete contenti adesso? Posso godermi le mie JoJo reference? Posso? Ah no? Non posso? L'avete colta? Era una mita citazione questa. Vabbè, torniamo all'anime. Visto che comunque è sempre meglio sentire qualcuno lamentarsi di qualcosa piuttosto che sentirlo elogiare qualcosa, e visto che nonostante questo anime sia molto divertente e enjoyable, è molto lontano dall'essere un capolavoro, andiamo a esplorare alcuni dei difetti principali. Il primo che mi viene in mente, come dicevo, è sicuramente il fanservice. E a parte tutte le solite cose che qui sono livelli piuttosto alti, a proposito, lo show ha solo 3 personaggi maschili. Sora, un vecchietto tipo cane licantropo che si vede nelle ultime 3 puntate, e il dio Tet, che forse ha 30 secondi di screen time in tutta la serie. E basta. Il resto dei personaggi è un compendio di fantasie erotiche otaku, da angeli super poppute a loli con orecchie d'animale. Vabbè. A parte la tristezza, vorrei usare questo gancio del fanservice per parlare del personaggio di Steph e di come è stato utilizzato. Quando hai una serie incentrata sui ragionamenti strategici, come questa, hai 2 soluzioni narrative per spiegare allo spettatore cosa sta succedendo. O un monologo interno dei personaggi, dove cercano di sviluppare il percorso logico, e questo lo usi quando vuoi creare tensione, perché sai cosa sta pensando il tuo personaggio, ma non sei al 100% sicuro che quello che pensi corrisponda a quello che succederà. Oppure usi un personaggio sponda a cui il protagonista svela all'ultimo secondo il piano, e questo fa risultare il giocatore molto più figo e molto più brillante, perché ovviamente ti prende sempre un po' in contropiede. Ovviamente No Game No Life utilizza questa seconda opzione e lo fa tramite il personaggio di Steph, la super formosa spalla comica di Shiro e Sora. Il problema però è che la serie ha rispetto zero per questo personaggio e viene dipinto per tutto il tempo come assolutamente inutile ed idiota, e in qualche modo questo si riflette anche su te che stai guardando, perché sì, loro si stanno rivolgendo a Steph, ma in realtà l'autore si sta rivolgendo a te, spettatore. E quindi se trattano lei come un idiota, ti senti un po' anche tu trattato come un idiota. Quindi sì, f***ing man. Altro super problema, e uno dei motivi per cui questa serie è così famosa, il finale. No Game No Life è passato alla storia dal verso sbagliato come classico esempio di come non si dovrebbe fare un finale. Sull'importanza del finale e sul peso che ha nel giudizio complessivo di un'opera non discuteremo adesso, perché è un discorso davvero molto ampio, anche se secondo me è un discorso molto interessante, ma fa niente, questa puntata stiamo già andando molto lunghi. Quello che però è indiscutibile è che il finale come cosa è il segmento narrativo più facile da separare dal resto del corpo e in qualche modo quello che ti rimane impresso più facilmente di una qualsiasi opera, film o anime che dir si voglia. Quindi andiamo nella sezione spoiler, così omaggiamo questa serie con il suo interludio e parliamo del finale.
Sa, game o hajimeyo.
Il finale di questa serie non esiste. Finita l'analisi. No game, no life, no finale. Nel corso dei 12 episodi abbiamo uno sforzo da parte di questo anime abbastanza notevole sull'aspetto del world building. Ci vengono introdotte le razze, la geografia, le regole di questo mondo per quanto riguarda i conflitti, la situazione politica e i vari giochi di forze tra le nazioni e così via. In più i due protagonisti si circondano mano a mano sempre di più alleati, in modo da ottenere sempre più potere, con lo scopo finale appunto di sfidare il dio Tet. Tutto fa pensare che di queste informazioni e di questi personaggi ce ne faremo qualcosa. E invece no. Con l'avvicinarsi degli episodi finali comincio ad avere quella strana sensazione che a volte ti capita quando vai a vedere quanto manca e manca pochissimo. E pensi, ma non è possibile che chiudano o anche solo usino tutte queste cose in questi ultimi tre episodi, due episodi. In questo ultimo episodio. Ecco, lo sapevo, non le hanno usate. Ci sarà una seconda stagione, allora. Ed è qui che arriva il vero problema. Quando è uscita questa prima stagione di No Game No Life, erano disponibili già 6 volumi della light novel da cui è stato adattato. La prima stagione, infatti, adatta i primi 3 volumi. Niente di strano, direte voi. Capita spesso che il materiale sorgente di un anime non sia ancora completato alla prima messa in onda. Anzi, farci un anime è anche una mossa pubblicitaria per attrarre più interesse sul manga o quello che è. Quando hai a disposizione altro materiale, fai una seconda stagione e così via. No Game No Life invece fa un'altra cosa, ovvero all'ultimissimo momento, nel senso proprio di ultimissimo, dopo i titoli di coda, butta dentro una scena dell'ultima parte, dell'ultimo volume all'epoca disponibile, ovvero il 6. Così. A cazzo di cane, per fare una specie di cliffhanger. La pensata geniale era qualcosa del tipo: così la gente, che ha appena finito di vedere l'anime, corre subito a leggere la light novel direttamente dal prossimo volume che esce. Ora, cari geni del marketing, siete dei coglioni. No, non posso andarmi a leggere la light novel, perché mi manca tutto lo sviluppo narrativo di 3 volumi. E no, non puoi fare una seconda stagione, perché è completamente fottuto la continuity. Perché? Perché sta cosa? Perché quando il genio che ha proposto questa brillante idea, qualcuno non ha alzato la manina e detto: no raga, per me stiamo a fare una cazzata. Possibile che nessuno ci abbia pensato? Morale della favola, con ogni probabilità non avremo mai una seconda stagione e dovremo accontentarci di un finale che chiamiamo così solo perché sta alla fine della serie e basta. poi come grosso vaffanculo finale, la Madhouse nel 2017 ha pensato bene di fare un film prequel della serie, visto che tanto ormai un seguito non si può fare. Ma vi giuro, è talmente mediocre che non mi ricordo neppure se l'ho visto o no. In conclusione, No Game No Life è uno show con un'animazione traballante, un sacco di problemi di sceneggiatura e soprattutto senza un finale. Quindi, che vi devo dire? A me è piaciuto un sacco e ve la consiglio.
No, no, aspettate, no, fatemi spiegare, un attimo.
Smithers disapprovano?
No, stanno dicendo Boo-Harms, Boo-Harms.
State dicendo Boo oppure Boo-Harms?
Io dicevo Boo-Harms.
Mi è piaciuta perché analizzare qualcosa dal punto di vista critico e godersela sono due cose a volte diverse. In generale il concept era interessante e la comicità citazionista è una delle mie preferite in assoluto. Funziona ovviamente solo se cogliete le citazioni. E 12 episodi vanno via una delizia, perché ha un bel ritmo e nonostante sia un anime sui giochi, non stanno 2 ore a settare le premesse, giocano e basta. È leggero, frizzantino, si prende poco sul serio, quindi sì. Madhouse, ti odio, perché mi rendi più stupido. Sì, lo so, sono pazzo, va bene? Non so neanche io quello che mi piace. Bene, anche per questa settimana abbiamo dispensato abbastanza opinioni contrastanti. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine anche questa volta. Vi ricordo che Disanime lo trovate anche su Twitter e Instagram a @disanimepodcast. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!